Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Bentrovati da Fabio Colagrande all'ascolto della Radio Vaticana in diretta e di questa puntata di Al di là della notizia che va in onda oggi, primo sabato del tempo liturgico dell'Avvento. Saluto e ringrazio Roberta Maccaroni in console, Efa Rohrmann e Maria Serena Tullio che sono in regia. Nella puntata di oggi seguiremo uno schema che cercheremo poi di seguire anche nei prossimi sabati del tempo di Avvento, e cioè andremo a vedere come si sta vivendo il tempo liturgico di preparazione al Natale in una particolare diocesi, e poi accompagnati da Enzo Bianchi, priore della comunità monastica di Bose, cercheremo di approfondire un tema centrale per la fede cristiana, quello della preghiera. Iniziamo oggi andando a Napoli, perché con l'arrivo proprio del periodo di Avvento sono tornati a Napoli per il terzo anno consecutivo i dialoghi con la città, voluti dal cardinale Crescenzio Sepe, l'arcivescovo di Napoli, per vivere questo tempo liturgico come attesa di salvezza per una città della speranza. Giunti alla terza edizione, questi dialoghi hanno cambiato formula. Elemento di novità questa volta è dato dal fatto che gli incontri saranno itineranti e si terranno non più nella chiesa cattedrale, ma in luoghi particolari del territorio dell'arcidiocesi, nei luoghi cioè dove la gente vive, dove la gente lavora. Sono iniziati mercoledì scorso all'Università Federico II a Monte Sant'Angelo, dove il confronto è stato sui temi della legalità e la voglia di normalità, e proseguiranno nelle tre settimane successive. Negli altri mercoledì si parlerà di attesa di economia solidale e giustizia negli stabilimenti dell'Ansaldo, di attesa di provvidenza e solidarietà nei grandi magazzini dell'Euronix, di attesa di guarigione e compassione nell'ospedale Cardarelli. Dunque vedete quattro luoghi simbolo: l'università, una fabbrica, i grandi magazzini, un ospedale. Al centro dei dialoghi il commento di un brano del Vangelo incarnandolo nella quotidianità. Gli interlocutori dell'arcivescovo sono quattro direttori di giornali e quattro esponenti del mondo della cultura. Ma abbiamo chiesto proprio a Cardinal Sepe di raccontarci perché questa nuova formula e come si svolgono questi incontri, questi dialoghi con la città di Napoli.
Certamente negli anni passati la gente veniva in cattedrale e c'era un bel dialogo, c'erano personalità anche non credenti ed era un momento bello di approfondimento, di rispetto. Ecco. Andare nel luogo di cui noi vogliamo mettere in luce la problematica, questo ci è sembrato un modo molto più diretto per far partecipare e soprattutto per mostrare quell'interesse che la Chiesa ha per la situazione particolare nella quale si trovano a vivere questi nostri fedeli, che sono fedeli ma sono anche non credenti, laici, eccetera. Ecco, questo calarsi nel territorio, questo incarnare un problema che è di ordine pastorale ma di ordine anche civile, culturale, in un particolare contesto, questo favorisce molto il dialogo che noi vogliamo realizzare.
Potremmo parlare di un atteggiamento missionario.
Ecco, e questo in fondo poi è qui, è quella risposta all'andate di Cristo, andate e predicate. Oggi c'è bisogno di aprire le nostre porte, di uscire, di camminare per le strade. Oggi c'è bisogno veramente di un contatto diretto che non sia solo così molto aleatorio, ma che abbia anche nella fisicità di presenza un modo di esprimere vicinanza, fratellanza, solidarietà e dialogo. È un modo di andare, sia di andare là dove vive l'umanità, là dove vive l'uomo con i suoi problemi e le sue difficoltà.
Avete scelto dei luoghi simbolo della città, l'università, la fabbrica, i grandi magazzini, un ospedale, tutti luoghi in cui la Chiesa vuole portare la speranza del Vangelo.
Ognuno di questi luoghi, come potete immaginare, presenta una problematica che in questi ultimi tempi poi si è sempre più aggravata, è andata sempre più approfondendosi. E allora che cosa dice Cristo oggi agli universitari? Qual è la risposta che la Chiesa, il Signore dà a quelli che bambini, adulti stanno in ospedale? Qual è il senso del lavoro oggi in questa drammatica situazione? E qual è l'anima che si deve avere anche in un ambiente come può essere un grande supermercato? Ecco, noi vogliamo dire queste cose, vogliamo portare l'annuncio di Cristo cercando di dare un'anima a questa realtà così difficile nella quale ci troviamo a vivere.
Il primo incontro si è svolto mercoledì all'Università Federico II di Napoli. E com'è andato l'incontro con gli studenti con i quali lei, Eminenza, ha toccato un tema molto delicato per Napoli, cioè la questione della giustizia?
Beh, è andato molto bene. C'erano intanto dal Rettore, poi è venuto il primo Presidente della Corte di Cassazione, Dottor Carbone, poi c'era il Direttore del Mattino. Ed è stato, diciamo, un dialogo tra noi, con la presenza di tanti anche professori universitari, di alcuni giovani, interessante perché erano come quattro sfaccettature di un problema che a Napoli è fondamentale, il problema della legalità, perché è lì che bisogna battere per una riformulazione, diciamo, di stile di vita, di civiltà, e quindi anche di cultura e di pastorale ecclesiastica.
Ecco, lei da quando è arcivescovo di Napoli ha sempre lavorato dal punto di vista pastorale con impegno, sapendo di incontrare problemi sociali anche gravi come quello della legalità, ma sempre con la speranza. Davvero in questi giovani lei vede un futuro che potrà, come diceva lei, all'Università Federico II abbattere i muri della illegalità, dell'ingiustizia, della violenza?
Io credo che proprio soprattutto l'università, cioè tutti quegli ambienti, quei luoghi di formazione sono la base su cui costruire questa legalità, perché è vero che c'è tanta illegalità, però è altrettanto vero che c'è tantissima legalità e i giovani aspirano, i giovani vogliono, i giovani desiderano che qualcuno li guidi, che li accompagni in questa aspirazione di vivere in una città normale, in una città legale, in una città civile. C'è tanta richiesta, direi c'è una fame, c'è una sete dei giovani di poter, con la loro vita, iniziando da loro, ricostruire una nuova comunità, una nuova società, una nuova città.
Lei ha ricordato recentemente che Napoli è una città dove avvengono delle vere e proprie esecuzioni per mano della criminalità organizzata, che per un codice pervertito di regole toglie la vita. Quanto è importante che la Chiesa continui a predicare anche su questi temi così difficili?
Credo che sia un dovere inscindibile della Chiesa, di fronte a queste efferatezze che si compiono, questi massacri alle volte, come si fa a non gridare, così come ha fatto Giovanni Paolo II ad Agrigento, come si fa a non dire la verità su questi fatti, perché io ho detto che questi non sono cristiani, chi agisce così non è cristiano, quindi non ha nessuna possibilità di dirsi cristiani e di frequentare la Chiesa fino a non avere una sepoltura religiosa, ecco. Ma perché? Perché questa è la paganizzazione, questa è la distruzione di quello che è il nucleo fondamentale del cristianesimo e la Chiesa deve dire queste cose in nome di Cristo, in nome del Vangelo. Qui si tratta di dire che il male è male e con tutte le conseguenze che queste azioni malefiche poi comportano anche per la società. Perché? Perché noi dobbiamo combatterlo, e perché è il male, come lo si vince? Lo si vince col bene, il male cercando di costituire soprattutto nei giovani quei fondamenti, quella roccia su cui far leva per un cambiamento di questa mentalità e di questi stili di vita.
Ecco, per chiudere questa chiacchierata proprio alla vigilia della prima domenica di Avvento, Eminenza, volevo ricordare che a dicembre avete in programma un altro appuntamento, un'asta di beneficenza che si terrà il 21. I fondi sono per i bambini poveri di Napoli.
Sono per tutti questi bambini che, vivendo in famiglie che non riescono ad arrivare alla fine del mese, purtroppo subiscono anche loro le conseguenze, alle volte non vanno a scuola perché non hanno un grembiulino, perché non hanno le scarpette, perché non hanno un quaderno da comprare, oppure ai bambini ancora più piccoli che non riescono a comprare un po' di latte, i pannolini, ecco. Allora l'anno scorso abbiamo fatto, adesso inaugureremo tra qualche giorno, la Casa di Tonia per raccogliere le mamme e i bambini abbandonati, no? Poveri, ma quest'anno abbiamo pensato di dare alimenti, no? Ecco, aiutami a crescere, un po' lo slogan che abbiamo trovato, proprio perché vogliamo che questi bambini possano vivere anche la loro fanciullezza in maniera serena, in maniera dignitosa della propria personalità. E allora distribuiremo per tutto l'anno tutti questi beni, ecco, questi necessari, fondamentali per la crescita dei nostri bambini.
Cardinal Sepe, la ringraziamo per essere stato con noi, le auguriamo un buon avvento a lei e a tutta la sua diocesi.
Grazie a voi e a tutti i radioascoltatori di Radio Vaticana, auguri.
Ringraziamo dunque il Cardinal Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli, con lui abbiamo approfondito questa iniziativa per il periodo liturgico dell'Avvento, appunto, dell'Arcidiocesi di Napoli. Continuiamo questa nostra trasmissione proprio alla vigilia della prima domenica di Avvento e apriamo questo spazio dedicato alla preghiera. Citando Romano Guardini, l'uomo non prega volentieri, è facile che gli provi nel pregare un senso di noia, un imbarazzo, una ripugnanza, addirittura un'ostilità. Qualunque altra cosa gli sembra allora più attraente e più importante. Dice di non avere tempo, di avere altri impegni urgenti, ma appena ha tralasciato di pregare, eccolo mettersi a fare le cose più inutili. L'uomo deve smettere di ingannare Dio e se stesso. È molto meglio dire apertamente «non voglio pregare», piuttosto che usare simili astuzie. Così Romano Guardini. Questa riflessione apre questo spazio assieme ad Enzo Bianchi. Andremo ad approfondire alcuni aspetti della preghiera. Per quanto possiamo parlarne, tutte le nostre parole a proposito della preghiera non potranno mai eguagliare quel che l'esperienza insegna. La preghiera ha bisogno dell'esperienza. Preghiera è essenzialmente fare esperienza della presenza divina. Queste parole, questa citazione di Matta el-Meskin, monaco copto conosciuto e stimato dall'intera Chiesa copta e da tutti i cristiani presenti in Egitto, apre questa citazione il saggio Perché pregare, come pregare, edito dalla San Paolo quest'anno e scritto da Enzo Bianchi, fondatore e priore della comunità monastica ecumenica di Bose. Un libro che vuole riscoprire la vera natura della preghiera cristiana, ricollocandola nel solco della rivelazione biblica e che affronta le difficoltà più comuni nella preghiera. Ne parliamo in questo tempo liturgico di Avvento proprio con Enzo Bianchi, che è al telefono con noi da Bose. Ben trovato Enzo Bianchi, grazie per aver accolto il nostro invito.
Buon Avvento a tutti.
Ecco, apriamo proprio queste nostre conversazioni con una domanda che è un po' al centro di questo suo lavoro. Perché secondo lei oggi serve un'educazione personale alla preghiera?
Perché da un lato questa educazione serve sempre, testimoniata nel Vangelo. I discepoli chiedono a Gesù: insegnaci a pregare, educaci alla preghiera, come ha fatto Giovanni con i suoi discepoli. Ma soprattutto oggi si fa urgente perché facilmente si pratica nelle chiese la preghiera comunitaria, la liturgia, e invece non c'è abbastanza un'educazione, un'attenzione alla preghiera personale. Ora, la preghiera comunitaria sostiene quella personale sostiene quella comunitaria. Se non c'è questa personalizzazione del rapporto con Dio, questa esperienza del sentire la presenza di Dio, questo esercizio a parlare Dio e a ascoltare la sua voce, non c'è una preghiera veramente cristiana.
Cercando di dare proprio delle indicazioni pratiche a chi ci ascolta, quali sono secondo lei gli ostacoli che si frappongono oggi alla pratica della preghiera, ostacoli che bisogna individuare proprio per poterli superare?
Ma il primo grande ostacolo oggi è quella della mancanza di tempo. Noi viviamo in una società molto velocizzata, così si dice che la modernità è segnata da questa rapidità, da questa velocità, da questo mondo in fuga, e certamente gli uomini fanno fatica a fermarsi, ad abitare con se stessi, a stare in silenzio e a esercitarsi all'ascolto della parola di Dio che ci abita in profondità, ma per la quale ci vuole attenzione, vigilanza, non ci vuole fretta, ci vuole una certa quiete. Io credo che questo è l'ostacolo più grande oggi che c'è alla preghiera.
Cercando di dare proprio una definizione della preghiera, lei che parole troverebbe?
Ma è sempre difficile dare delle definizioni, perché poi il rischio è che suonino come uno slogan che cattura, ma non dice tutta la ricchezza. Certo, si potrebbe dire che la preghiera cristiana è un dare del tuo a Dio, è un riuscire ad ascoltare la sua voce, è un poter passare dalla comunicazione alla comunione, da quello che è certamente un mettersi davanti a Dio per sentire poi Dio dentro di noi, questo fare attenzione, discernere la sua presenza per aprire poi un rapporto di amore, un rapporto di affetto, perché la nostra fede è una fede che nasce dall'ascolto, deve diventare conoscenza di Dio, ma poi tende all'amore di Dio, come d'altronde il grande comandamento: ascolta, ascolta Israele, ascolta, impara a conoscere che il Signore tuo Dio è uno, e in questa conoscenza allora tu amerai il Signore con tutto il cuore, con tutta l'anima e le tue forze. Ecco, la preghiera secondo me è questo movimento senza il quale non c'è comunione con Dio.
Lei infatti alla fine del saggio arriva a una definizione di preghiera come atto di amore. Possiamo dire che è per questo che il narcisismo che lei stigmatizza in apertura di volume è forse uno degli ostacoli più forti alla vera preghiera?
Eh sì, oggi oltre a quello della fretta, della mancanza di tempo, è questo narcisismo imperante che qualche volta diventa un'egolatria, in cui non c'è più la dimensione dell'alterità, dell'apertura all'altro, a Dio, ma c'è una concentrazione di attenzione, di ascolto su se stessi. Questa è davvero l'inizio di una idolatria che impedisce poi non solo la preghiera, ma impedisce la verità dei rapporti anche con gli altri, la differenza nella comunicazione, l'accettazione dell'altro come colui che è il più grande dono ed è il segno della presenza di Dio davanti a me.
Tra gli ostacoli alla preghiera lei individua anche, e ne parlava in apertura di questo colloquio, lo scollamento tra realtà ecclesiale e vita spirituale. Si insegna la fede, ma bisognerebbe, per insegnare la fede, insegnare proprio l'arte della preghiera.
Sì, io credo che anche questa enfatizzazione, che peraltro è necessaria, io non voglio demonizzarla, ma delle attività all'interno della vita ecclesiale, di tutte le attività dell'organizzazione della carità, del fare molte cose, ecco, queste bisognerebbe farle, ma senza tralasciare ciò che è la fonte di ogni azione, di ogni organizzazione, che è la comunione con Dio, ed è una fonte in cui Dio parla con la sua parola che va ascoltata, e questo allora è il movimento essenziale della preghiera cristiana.
Priore Bianchi, la ringraziamo e le auguriamo un buon avvento.
Grazie, buongiorno.
E con questa prima puntata delle riflessioni del priore Enzo Bianchi sulla preghiera siamo giunti al termine di Al di là della notizia, di questo programma che è andato in onda proprio alla vigilia della prima domenica di Avvento. Fabio Colagrande vi ringrazia per l'ascolto, restate sintonizzati sulla Radio Vaticana in diretta. Tra poco, dopo aver infatti ascoltato i titoli del TG1 di oggi, avremo un terzo ospite al microfono per parlare di una iniziativa che è in corso proprio oggi, la 13ª giornata nazionale della colletta alimentare. I titoli del TG1.
È stata una bomba a far deragliare la scorsa notte il treno veloce Mosca-San Pietroburgo. 39 i morti, tra i feriti un italiano non in gravi condizioni. Confindustria da fine anno ripresa più solida, ma i livelli per crisi restano lontani. Epifani dal governo, servono politiche credibili. Berlusconi, infamanti le voci sul mio coinvolgimento in indagini mafiose. La Procura di Firenze, nessun avviso di garanzia al Premier. Omicidio Meredith, per la difesa di Sollecito, l'unico colpevole è Rudy Ghedei, genitori di Amanda Knox indagati per aver diffamato la polizia. Pisa, ultimo saluto ai 5 militari del C-130 precipitato durante un volo di addestramento, alle esequie il ministro La Russa. Al via gli addobbi per il Natale, il primo abete alla Casa Bianca per la famiglia Obama, 7 milioni di lampadine per decorare le strade di Madrid. Buongiorno dal TG1, è stata una bomba sui binari a causare il deragliamento la scorsa notte del treno veloce Mosca a San Pietroburgo. Le vittime sono 39, decine i feriti, tra cui un italiano, Armando Noacco, 58 anni, che non è in gravi condizioni di salute. Ma sentiamo il servizio del corrispondente da Mosca, Sergio Canciani.
E questi erano i titoli del TG1 delle 13.30, li abbiamo ascoltati come sempre qui sulla Radio Vaticana in diretta, grazie alla regia, con qualche minuto di differita. Saluto e ringrazio ancora Roberta Maccaroni in console, in regia Efa Rorman e Maria Serena Tullio. Vi ricordo che l'informazione della Radio Vaticana arriverà però alle ore 14 con il nostro radiogiornale. Prima di proseguire la nostra diretta però ho una notizia da darvi, ne abbiamo parlato già questa mattina in apertura, tra l'altro ne parlerà Federico Piana alle 15 nel suo spazio in diretta qui su queste frequenze. Domani si svolge una marcia particolare, una marcia di preghiera e di pace per l'amore al crocifisso, parte dalla piazza della Chiesa Nuova qui a Roma, l'appuntamento è lì alle ore 10, poi verso le 11.30 è previsto l'arrivo a Piazza San Pietro per partecipare all'Angelus del Papa. A promuoverla l'associazione Famiglia Piccola Chiesa, Movimento dell'Amore Familiare, ne parleremo in diretta anche con Don Stefano che guida questa associazione. A questo punto però dobbiamo tornare, come poco fa facevamo, ad annunciare che si sta svolgendo anche a Roma la 13ª giornata nazionale della colletta alimentare, un'iniziativa a cui noi teniamo molto, si svolge in tutta Italia, è la 13ª, è organizzata dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus e dalla Compagnia delle Opere e Opere Sociali. Oggi, ve lo ricordo, è possibile aiutare concretamente i 3 milioni di persone che in Italia faticano ad acquistare cibo a sufficienza. Infatti in oltre 7.600 supermercati, più di 100.000 volontari invitano le persone, i clienti, coloro che vanno a fare la spesa, a donare alimenti non deperibili. Olio, omogenizzati, alimenti per l'infanzia, tonno, carne scatola, pelati, legumi scatola, che saranno distribuiti a circa 1.300.000 indigenti attraverso gli 8.000 enti convenzionati con la rete Banco Alimentare. Mense per i poveri, comunità per minori, banchi di solidarietà, centri d'accoglienza. In linea con noi, lo ringrazio molto per questo, c'è Don Mauro Inzoli, presidente della Fondazione Banco Alimentare Onlus. Don Mauro, buon pomeriggio.
Buongiorno.
Come sta andando questa 13ª giornata?
È sempre un miracolo ed è sempre uno spettacolo che commuove a guardarlo, perché vedere uomini, donne, giovani, bambini quasi a divertirsi a vivere un'esperienza di carità è sempre un fenomeno che difficilmente lascia insensibili chi si trova in qualche maniera ad entrarne in contatto. Questa mattina mi è capitato di incontrare un signore di una certa età che usciva da questo grande supermercato con un carrello pieno e una borsetta in mano. E io, pensando che la borsetta l'avrebbe lasciata, questo si avvicina e dice: no, il carrello è per voi, la borsetta è per me. E io ho domandato perché. Da giovane sono arrivato a Milano, ha detto, e ho saputo e so ancora adesso cos'è la povertà. Adesso che sto meglio non posso restare indifferente a chi è povero, per cui il carrello è per voi, a me basta questo. Questi sono spettacoli, mi viene da dire, che hanno una capacità di incidere sulla vita dell'uomo e anche su coloro che sono lì vicino e che testimoniano di che cosa è fatto l'uomo. L'uomo è fatto di carità. L'uomo è fatto di questa voglia infinita di essere voluto bene e di voler bene e per cui di donare quello che ha ricevuto. Io credo che la giornata nazionale della colletta alimentare sia innanzitutto la documentazione che un cuore riempito di gratitudine che riconosce di essere stato voluto non può non desiderare di condividere questa sovrabbondanza che porta dentro di sé attraverso gesti piccolissimi come fare la spesa per i più poveri.
La colletta l'anno scorso ha raggiunto un ottimo risultato, oltre 5 milioni di italiani hanno donato 8.970 tonnellate di cibo per un valore di oltre 27 milioni di euro, tra l'altro in un periodo già l'anno scorso come ancora quest'anno di crisi.
Questo è l'altro fenomeno di fronte al quale restiamo veramente ammirati. Questo nostro popolo, il popolo italiano, anche nei momenti più difficili sa rispondere con una capacità di sacrificio buono, cioè è disposto a rinunciare a qualcosa di proprio per andare incontro a chi sa essere maggiormente in difficoltà. L'anno scorso, quando tutti attorno a noi dicevano vedrete quest'anno sarà difficile realizzare la colletta, quasi quasi erano riusciti ad insinuare un po' di tristezza, un po' di dubbio, ma cosa succederà? E poi il giorno stesso, vedendo quello che succedeva, prima ancora di sapere i risultati, dicevamo noi stessi, indipendentemente da quello che raccoglieremo, il fatto di vedere questi uomini e queste donne compiere quest'opera di carità è la cosa che ci interessa di più. Poi il risultato è stato anche soddisfacente, perché non solo non si è diminuito rispetto all'anno precedente, ma si è anche, pur di poco, ma si è accresciuto ancora. E questo dice, ma di che cosa temiamo? Il cuore dell'uomo, c'è qualcuno che lo chiama e c'è qualcuno che lo chiama a rispondere. E quando qualcuno lo chiama a rispondere, risponde. E risponde con una ampiezza e con una grandezza che stupisce sempre.
Don Mauro, sul vostro sito www.bancoalimentare.it ho letto che in provincia di Milano dei dipendenti in cassa integrazione partecipano alla colletta alimentare.
Li ho proprio incontrati questa mattina, sono andato proprio a trovarli. E la cosa che mi ha commosso quando ho chiesto loro, ma voi perché siete qui? Mi ha risposto questo Valeriano, uno di loro, ma perché per la verità c'è stato qualcuno che nel momento del bisogno è venuto da noi, è venuto a dirci sappiamo che siete in difficoltà, sappiamo che da diversi mesi non ricevete lo stipendio e avete bisogno di qualcosa e sono venuti con i pacchi alimentari per aiutarci e allora come risposta abbiamo voluto esserci qui anche noi. Ecco, questo è il fenomeno che genera la carità, uno riceve, si commuove di quel che riceve e gli viene il desiderio di condividere anche lui almeno il suo tempo, visto che adesso ne ha a disposizione per poter andare incontro ad altri che sono nelle stesse condizioni.
Ecco, diciamo che si tratta di gesti che fanno pensare anche, no, alle riflessioni profonde della Caritas in Veritate di Benedetto XVI.
Ma per la verità io quando ho visto per la prima volta il testo della Caritas in Veritate e dice che il più grande testimone della carità, il primo vero grande testimone è proprio il Signore Gesù, mi è venuto in mente che quel giorno lungo la riva del lago, quando alzando gli occhi vide quella folla che lo stava seguendo da giorni e non aveva da mangiare, si commosse profondamente e disse ai suoi discepoli date voi stessi da mangiare a loro. E questi un po' meravigliati, ma come facciamo? Ecco, io credo che il contenuto profondo di questa enciclica del Papa sia come il suggerimento a non dubitare, a non temere, che c'è sempre la possibilità di andare incontro a tutti i bisogni, quelli materiali e quelli spirituali, a partire dall'esperienza che si vive. Il cristianesimo non permette a nessuno di lamentarsi, perché Gesù non si è lamentato, le cose non andavano bene neanche a quei tempi, ma ha tagliato corto. Ha fatto il cristianesimo, cioè ha fatto una novità che è presente nel mondo da allora fino ad oggi. E questo è un piccolissimo gesto che ha contagiato tutto il nostro paese in questo giorno e che di fatto documenta che il cristianesimo è una potenza nel cuore dell'uomo, perché è Cristo stesso.
Siamo con Don Mauro Inzoli, presidente della Fondazione Banco Alimentare Onlus. Per chiudere, Don Mauro, ricordiamo oggi 13ª giornata nazionale della colletta alimentare, 7600 supermercati in tutta Italia. Parlando ai nostri ascoltatori, per la zona di Roma è piuttosto facile trovare un supermercato che aderisce alla colletta oramai, no?
Tutti i supermercati, ecco. Tutte le più grandi catene.
Quindi nessuno può tirarsi ormai indietro, nessuno ha scuse, insomma.
Ma più che scuse, diciamo che tutti hanno questa possibilità. Se riesci a non fare la spesa, provaci. Se invece magari senti questo desiderio, prendi, esci di casa, vai al primo supermercato e ritornerai a casa contento.
Anche perché il sabato e la domenica sono giornate tipiche proprio per la spesa settimanale, quindi magari non fate come, cioè magari non tutti riusciranno a fare come quel signore di cui parlava Don Mauro, che ha caricato un carrello di roba per gli altri, per sé ha tenuto solo una busta. Qualcuno farà una via di mezzo, qualcuno darà solo una busta, però l'importante è partecipare anche quest'anno alla colletta alimentare.
Non ci interessa quanto, proprio non ci interessa, ci interessa il piccolo, magari come quello della vedova che ricorda Gesù nel Santo Vangelo, piccolo ma totalmente gratuito.
Grazie Don Mauro, buon lavoro a lei e a tutti.
Grazie
i volontari, grazie.
Grazie.
Sono le 13.43, questa è la Radio Vaticana in diretta, con questo collegamento con Don Mauro Inzoli chiudiamo proprio la trasmissione di oggi. Vi ricordo alle 14 ci sarà il radiogiornale della Radio Vaticana, 30 minuti di notizie dal Vaticano e dal mondo. Ringraziamo i nostri ospiti, il Cardinal Sepe, Arcivescovo di Napoli, Enzo Bianchi, priore della Comunità Ecumenica di Bose, Don Mauro Inzoli, presidente del Banco Alimentare Onlus. Allora io vi auguro un buon sabato, una buona prima domenica di Avvento. Saluto e ringrazio ancora Maria Serena Tullio ed Efa Rohrmann che sono state in regia. In console si sono avvicendati Roberta Maccaroni e Silvio Anelli. Ringrazio loro. Ancora buon pomeriggio, restate su 105 Live.